Già avete constatato che la verifica della padrone sono senza voce, quindi non ho svegliato celermente questa sera.
Cerchiamo di fare noi un po' più di silenzio.
E quindi chiedo di avere un po' di pazienza e mettervi nell'atteggiamento adeguato a captare i miei pelati. Poi ritorniamo al secondo libro di Samuele e senz'altro completiamo questa sera la lettura dei due libri di Samuele che ci hanno tenuti impegnati nel corso di due anni. E il testo che abbiamo affrontato, con cui ci siamo confrontati, certamente merita un impegno generale, ben più anche. E per proprio così costantemente sotto pressione, la vicenda che dà risalto alla figura di Davide. E la figura di Davide re, e con la regalità di Davide l'istituzione della monarchia, e nel contesto di questa vicenda con tutto il dramma personale del personaggio che dà una rappresentazione veramente emblematica di quella che è la debolezza dell'istituzione, e d'altra parte essa è sacramento della misericordia di Dio. Nel caso di Davide, la sua stabilità nella funzione regale viene determinata da quell'intervento del Signore che abbiamo messo in risalto a suo tempo e che dà sotto il titolo di promessa messianica. Il figlio che renderà stabile il trono di Davide è il figlio promesso dal Signore, il figlio che il Signore concederà, il figlio che il Signore prepara, perché nello stesso tempo, come abbiamo constatato, è constatato con partecipazione drammatica alla vicenda dolorosissima di Davide, la casa, ossia la famiglia di Davide, è il luogo in cui si scatenano le situazioni più incresciose, e in tutto questo Davide trova modo per rispecchiarsi con i limiti, i fallimenti, gli errori, e gli errori anche particolarmente corrosivi di cui è stato direttamente responsabile. Ed ecco in questa vicenda così dolorosa la figura di Davide, così come leggevamo nelle ultime pagine del secondo libro di Samuele, emerge come il segno proprio rappresentativo di quella funzione regale che nella storia del popolo di Dio è parte di un disegno provvidenziale di cui il Signore, lui stesso è l'autore, ma è una funzione regale che si impregna di tanto dolore e che esercita la sua sovranità in quanto grazie, ma adesso non posso più, la sua sovranità in quanto tutto del suo servizio nei termini di una funzionalità civile e politica, Davide consegna con totale obbedienza all'iniziativa del Signore e alla gratuità della sua misericordia nel rendersi lui protagonista, lui il Signore, di una vicenda nella quale tutti i fallimenti umani sono ricapitolati in una prospettiva di crescita per il popolo di Dio, ma una crescita che poi investe lo svolgimento intero della storia umana. E determinante è proprio la prospettiva dinanzi alla quale Davide rimane disarmato e testimone di come gratuitamente, nella assolutezza più pura, la misericordia del Signore prepara il futuro del regno, l'annuncio della figura messianica, di colui che renderà stabile il trono, come dicevamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 7. E da quel momento poi abbiamo avuto a che fare con tutti i guasti della vicenda che coinvolge i familiari di Davide, i suoi figli, la sua casa, la sua famiglia, l'erede al trono. Alla fine del secondo libro di Samuele ancora l'erede al trono non è individuato. Bisognerà aspettare il primo libro dei re, che noi però leggeremo in un'altra fase storica, chissà quando, forse quando ormai andremo in paradiso. Tanta fatica per arrivare a questa meta, e ecco, il secondo libro di Samuele si conclude senza che ci sia data precisa notizia circa il discendente che succederà a Davide re, l'erede che sarà garanzia di stabilità del trono per il futuro. In realtà un accenno in questa prospettiva già ci è stato fornito quando nacque quel figlio, ricordate, da Betsabea, di nome Yedidiah, che poi verrà chiamato Shlomo, Salomone il Pacifico. Ma appena per un accenno poi non se ne è parlato più, e alla fine del secondo libro di Samuele di lui non sappiamo ancora nient'altro che quel che leggevamo in quel frangente, peraltro così pieno di tutte le contraddizioni di una vicenda a dir poco squallida, dove ci è andato di mezzo il marito di Betsabea, Uria, morto in guerra, ma in seguito a una provocazione gestita con competenza criminale da chi conduce l'esercito in obbedienza a Davide. Ecco, tutto questo sappiamo. Alla fine del secondo libro di Samuele abbiamo avuto a che fare con Davide nel suo dolore. Davide che proprio in quel suo momento di estrema tribolazione per la morte del figlio Salomone, dopo altre morti già avvenute precedentemente, alle prese con questo tracollo di affetti che sembravano dare alla sua casa una consistenza indistruttibile, e Davide sta scoprendo, e ne parla espressamente, che proprio per questa via sta acquisendo la consapevolezza autentica, profonda, intima di cosa significa governare, di cosa significa sedere sul trono, di cosa significa esercitare quella funzione sovrana che si prende cura del popolo in tutte le sue componenti e con tutte le contraddizioni, le miserie, le incertezze, gli imprevisti che sono componenti che mai possono mancare nella vicenda di un popolo. Davide, che diventa re dopo tutto quello che è successo, ricordate, esclude qualunque intenzione di vendetta. E così, dopo il capitolo 19, il capitolo 20, il secondo Samuele, abbiamo affrontato la lettura dei capitoli seguenti, e adesso dobbiamo proseguire e completare il nostro lavoro ve ne parlavo già il mese scorso, con le cosiddette appendici, che sono sei testi costruiti secondo uno schema concentrico. Noi dobbiamo occuparci questa sera dei due testi centrali, che sono due composizioni poetiche. Già lo sappiamo, già abbiamo dato uno sguardo a queste pagine a suo tempo. Un primo racconto e in sesta posizione un altro racconto, dove è messa fortemente in discussione proprio la funzione regale del sovrano. Alla scuola di una madre che rivendica il valore della vita, primo racconto. Davide che avverte un rigoroso richiamo alla sua responsabilità pastorale nel momento in cui si rende conto di avere abusato del potere, nel momento in cui ha indetto un censimento con tutti i guasti che ne sono derivati, e il racconto che poi segna anche la conclusione del secondo libro di Samuele, la sesta appendice, si conclude con l'acquisto da parte di Davide dell'aia di Arauna, sulla collina che sta immediatamente a nord della collina di Sion, dove poi in una fase storica successiva verrà costruito il tempio da Salomone, e lì già viene impiantato l'altare, un richiamo alla presenza del Santo, il Dio vivente, un richiamo all'alleanza tra il Signore e Israele, e la funzione regale di Davide si inserisce in quella storia, si inserisce nella storia dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, che ha come sacramento il santuario, l'arca dell'alleanza, il culto che si svolge in quel contesto. Questo adesso è inutile che stiamo a chiacchierare, come capita a me, per perdere un po' di tempo, ma è proprio in riferimento a questa relazione tra il Signore e il suo popolo, che è confermata nella sua irrevocabile fedeltà, che si inserisce l'esercizio di quella regalità che Davide mette a disposizione di tutti, insieme con la testimonianza di come nel suo fallimento ha imparato a confidare nella misericordia del Signore. Tutto questo in vista del Messia, la sua regalità è autenticata dal Messia promesso. Non è il suo modo di esercitare il governo che conferisce alla regalità di Davide il valore che è segno dimostrativo della sua positiva funzione nella storia della salvezza. Davide ha tanti meriti, Davide ha tante qualità, e ancora lo constateremo. Davide è figura prestigiosa, Davide è figura che ci ha commosso fin dal tempo in cui è comparso sulla scena e ha avuto a che fare con Saulo, ricordate, adesso di nuovo ce ne renderemo conto, ma la regalità di Davide rimane come un segno di valore sacramentale per la vita del popolo, in quanto è intrinsecamente sbilanciata verso la venuta del Messia promesso. Non in sé esercita una funzione di garanzia per il popolo, ma in quanto è proiettata verso il discendente che gli è stato promesso, il figlio di Davide, il Messia. Questa attenzione, vedete, interna poi a tutta la storia della salvezza, interna a tutta la rivelazione biblica, e non ci stupisce affatto, perché siamo abituati a usare questo linguaggio, soltanto che non sempre ne percepiamo tutte le implicazioni, tenendo conto degli sviluppi che man mano i testi dell'Antico Testamento mettono in evidenza. Prima appendice, sesta appendice, due racconti. l'appendice seconda e l'appendice quarta sono elenchi di nomi, ricordate i prodi, i combattenti, le guardie del corpo, i fedeli collaboratori di Davide, che tra l'altro vengono citati in un contesto o in diversi contesti nei quali Davide ci fa di tanto in tanto una figura piuttosto meschina. Però grande affetto da parte di questi suoi fedelissimi compagni di avventura, che per, sono pronti a mettere in gioco la vita. Grande affetto per Davide, questo sì, ma Davide lui appare come un personaggio che riesce a scampare e a riportare successo perché c'è qualcun altro che paga per lui. E tra l'altro proprio nell'elenco di quei prodi di Davide, Giborim, i prodi di Davide, compare il nome di Uria, il marito di Betsabea, che ufficiale del suo esercito Davide fece uccidere. È l'ultimo nome che compariva nell'elenco dei prodi nella quinta appendice. Cosa ho detto quello fa? Sì, seconda e quinta appendice. Cosa ho detto seconda e quarta? Ma porta poco, la testa un po' sballata. Ecco le due appendici centrali, quelle che adesso leggiamo. La terza e la quarta appendice. Sono due composizioni poetiche. La costruzione di questo supplemento al secondo libro di Samuele, a tutti i due libri di Samuele, è studiato con una particolare accuratezza. Evidente, i testi che noi leggiamo sono stati redatti in seguito a una rielaborazione degli eventi, delle memorie, dei documenti, una rielaborazione che corrisponde a un'intenzione catechetica, non c'è dubbio. Fatti sì, però ricostruiti in maniera tale da dare risalto al vero protagonista degli eventi, che è proprio lui, il Signore, il Santo, il Dio di Israele, il Dio vivente. Ed ecco, capitolo 22, la prima composizione poetica qui che occupa per intero il capitolo e che coincide con il Salmo 18. Nel libro dei Salmi troviamo un testo che è sostanzialmente equivalente a questo, qua e là qualche piccola variazione, ma è il Salmo 18, che però adesso qui compare come capitolo 22 del nostro secondo libro di Samuele. È un canto che dà voce a una figura regale che nel nostro caso in maniera inconfondibile è proprio Davide. Un canto di ringraziamento che però è anche espressione di tutto un ripensamento sapienziale sulla vicenda di cui il personaggio che qui si esprime è stato testimone. Una vicenda che viene rievocata in termini poetici, in termini oranti, non siamo in grado di ricostruire attraverso i segnali di cui questi versetti ci danno menzione, episodi particolari, vicende che possiamo ricondurre a una cronaca ben determinata. È vero che però abbiamo alle spalle due libri di Samuele, abbiamo alle spalle soprattutto, come adesso qui all'inizio del capitolo 22 ci viene ricordato, il periodo in cui Davide ebbe a che fare con Saul e fu perseguitato da Saul. Soprattutto quello, ma poi tutto il resto. E comunque l'orante che qui offre a noi la rievocazione del suo cammino, un cammino di vita, ma un cammino di rielaborazione sapienziale circa il vissuto, e nella tradizione antica è stato senz'altro identificato con Davide. Il Salmo 18 non per niente viene collocato proprio in questa posizione. Allora leggo Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, la Shirah. Interessante che a conclusione del secondo libro di Samuele, Davide, dopo tutto quello che è successo, canta. Che poi Davide sia musico, sia cantore, questo sappiamo anche per altra via. La tradizione antica dice di lui che è l'autore di tutto il libro dei Salmi, non è una notizia da prendere in considerazione nei suoi aspetti empirici, ma come ispirazione di fondo certamente Davide orante segna nella storia del popolo di Dio una svolta che è rimasta come un'indicazione prestigiosa per tutte le generazioni successive, e a cui fanno capo tutti coloro che man mano saranno in grado di esprimere e documentare momenti di preghiera, diverse voci oranti, la relazione con il Dio vivente, così come una miriade di fedeli nel popolo di Dio potrà sperimentare nel corso delle generazioni, è un materiale di esperienze, di preghiera che poi man mano ha trovato la sua documentazione così ben definita nel libro dei Salmi, che poi è lo strumento della preghiera per antonomasia del popolo di Dio, fino alla Chiesa, anche la Chiesa oggi continua ad avere come strumento della preghiera per antonomasia il libro dei Salmi. Fatto sta che Davide canta la Shirah. E qui il versetto prosegue dicendo: quando il Signore lo liberò dalle mani di tutti i suoi nemici, specialmente dalle mani di Saul. Ecco, c'è un scritto richiamo a quei capitoli, da 19-20 fino al capitolo 31 del primo libro di Samuele. Leggevamo a suo tempo, riguarda Davide in fuga, Davide braccato, Davide inseguito, Davide condannato a morte, e Davide alle prese con tutte le vicissitudini di quella permanenza nel deserto, dove è costretto a trasferirsi da una caverna all'altra, contesto di disagio proprio materiale, ma in un contesto di disordine per quanto riguarda le relazioni con le persone, gli ambienti, esperienze di solitudine, di tradimento, di avvilimento, e il Signore non l'ha mai abbandonato. Sono state esperienze fondamentali nella carriera di Davide. Parlava al suo tempo Saul. Vi ricordate quei momenti nei quali Davide avrebbe potuto vendicarsi di Saul e non l'ha fatto? Capitolo 24, poi ancora il capitolo 26 del primo libro di Samuele. Davide nel deserto ha incontrato Dio. Davide è un peccatore, e le pagine che abbiamo appena letto ce ne hanno dato una dimostrazione davvero così clamorosa. Ma Davide è un orante. Davide ha incontrato Dio e ce ne parla. E ha incontrato Dio non come divagazione mentale, ma come presenza che è divenuto lui l'interlocutore determinante nella sua vita, dove naturalmente ha avuto a che fare con innumerevoli altre figure, i suoi, la sua gente, il suo popolo, i suoi nemici. Saul è figura esemplare a questo riguardo. Ma l'interlocutore nella vita di Davide è stato il Signore. E ce ne parla. E disse, il canto regale di Davide si sviluppa in questa maniera: un esordio, ci sarà poi un epilogo in forma dossologica, tre sezioni. E adesso man mano metteremo in risalto. Il prologo qui, dal versetto 2 che stiamo leggendo, fino al versetto 4. Leggo. Il Signore è la mia roccia. Il Salmo 118 comincia con un grido strepitoso. Qui l'avvio è leggermente diverso. Ti amo, Signore, mia forza. Così parte il Salmo 18, basta andare a vedere. Ti amo, Signore, mia forza. Ecco, come un rullo di tamburo che improvvisamente rompe il silenzio. Ti amo, Signore, il Signore è mia forza, il Signore è la mia roccia. Qui il nostro canto si apre con una serie di appellativi. Sono esattamente 10 appellativi che vengono dati da Davide per presentare il Signore, che egli dice e ripete qui con insistenza martellante: è per me la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio scudo, la mia salvezza, il mio riparo. Sei la mia rocca forte che mi salva, tu mi salvi dalla violenza. Invoco il Signore degno di ogni lode e sono liberato dai miei nemici. Vedete, questa è la presenza che Davide ha riconosciuto come la dimora presso il quale ha trovato dimora lui, con la sua vita, con i suoi drammi, con i suoi nemici, con tutto il groviglio di situazioni complesse che ha sperimentato nel cuore e che sono state oggetto del suo discernimento nel cuore, man mano che il cuore di Davide è stato messo alla prova, ecco che Davide si è reso conto di essere a dimora, alla presenza del Signore. Invoco il Signore, dice il versetto 4, che conclude questo prologo, e qui un'intenzione celebrativa viene proposta in maniera essenziale, e questa proposta poi governa tutto lo sviluppo successivo del canto. È degno di ogni lode il Signore, e io sono liberato dai miei nemici. Vedete, il Signore merita la mia lode, e tutto quello che Davide in qualche modo può sintetizzare come l'esito interiore della sua vita, non solo l'esito pratico, empirico, civile, politico, amministrativo della sua missione in quanto re di Israele, questo è un discorso che già abbiamo accantonato, ma è il percorso di discernimento di cui ha fatto esperienza nell'intimo profondo del suo cuore. Il Signore merita la lode perché sono stato liberato dai miei nemici. Saul, qui il versetto precedente diceva: tu mi salvi dalla violenza. La violenza. Sono stato liberato dai nemici. Sono nemici, vedete, che Davide ha incontrato nella sua attività amministrativa, militare, politica. Sono nemici che a questo punto del suo cammino Davide può ben ricondurre all'avversario che lo ha insidiato nell'animo, lo ha messo alla prova, ha ricercato la sua complicità, gli ha suggerito soluzioni di violenza e di vendetta. Ed ecco, il Signore merita la mia lode perché sono stato liberato dai miei nemici. Dopodiché il canto prosegue in 3 sezioni. La prima sezione è dal versetto 5 al versetto 20, dove Davide rievoca per grandi linee e usando un linguaggio che approfitta molto abilmente di simboli tratti dal mondo, dagli eventi meteorologici nel cosmo attorno a noi. Che cosa è avvenuto nel suo cammino? 3 strofe, la seconda è più ampia. La prima strofa, dal versetto 5 al versetto 7. Mi circondavano frutti della morte, mi atterrivano torrenti esiziali, mi avviluppavano le fumi degli inferi, del conflitto con delle forze indomabili e l'esperienza di una paralisi interiore, perché queste fumi infernali che mi avviluppavano, mi stavano davanti i lacci della morte, conflitti, ma vedete, siamo, come già vi preavvisavo, certamente rinviati all'esperienza di un travaglio interiore e di come il Signore ha operato un discernimento che lo ha messo alla prova nel centro, nel profondo, nell'intimo della sua esistenza umana, là dove adesso dice: nell'angoscia ho invocato il Signore, ho gridato al mio Dio ed egli ha ascoltato dal suo tempio la mia voce, il mio grido è giunto ai suoi orecchi. Quello stupore, vedete, è che lui abbia orecchi in grado di udire un grido che viene da una lontananza infernale, abissale, remota, come quella in cui mi trovo io, che forse sono sfiatato e senza voce, ben più di quanto capiti a me, ecco, e sono muto e desolato, e bene, è in grado di ascoltare il grido dei muti, il grido degli sbandati, il grido dei prigionieri, di coloro che sono intrappolati nei vortici dove la violenza che occupa la scena del mondo vuole imporsi come criterio determinante per rispondere alla vocazione alla vita, quando in realtà questa minaccia che appare così prepotente, così invadente, è causa di un risucchio spaventoso, questa minaccia è premonizione di morte e non di vita. Ed ecco, io ho gridato al mio Dio. Là dove ero disarmato, là dove ero sconfitto, là dove ero schiacciato, là dove ero risucchiato, là dove ero intrappolato dentro agli imbrogli infernali di una vita umana, e qui c'è di mezzo niente meno che la sua storia di giovane chiamato a crescere e diventare adulto per assumere niente meno che la responsabilità regale del sovrano. Seconda strofa. Dal versetto 8 arriviamo al versetto 16, dunque questa seconda strofa centrale nella prima sezione, più ampia, e qui le immagini che Davide utilizza sono quelle, per così dire, classiche delle teofanie, le grandi manifestazioni di Dio, con tutta una serie di richiami antropomorfici che sono frequenti nel linguaggio.
Il tuo telefono è in modalità
quindi,
aereo,
leggiamo.
Non posso aiutarti al momento.
Versetto 8. Leggo. Si scosse la terra e sobbalzò, tremarono le fondamenta del cielo, si scossero perché egli si era irritato. Un uragano dall'alto e poi contemporaneamente un terremoto dal basso. Fumo salì dalle sue narici. Tutto questo, vedete, in riferimento al fatto che lui è intervenuto. E il suo intervento qui viene descritto come un uragano. Immagine, ripeto, che ritorna anche altrove nell'Antico Testamento, ma immagini del genere compaiono anche nei racconti della Passione, per dire, quindi nel Nuovo Testamento, ma pensate poi all'Apocalisse, ma questo linguaggio non ci sorprende affatto né ci imbarazza, e quindi vedete qui dice adesso il versetto 9: fumo salì dalle sue narici, dalla sua bocca uscì un fuoco divoratore. Carboni accesi partirono da lui, qui un cielo, non solo il cielo è coperto e preme sulla terra, e il vento impetuoso, lampi mandano segnali infocati dinanzi ai quali si resta sgomenti, senza fiato. Egli piegò i cieli e discese, dice il versetto 10, una nube oscura era sotto i suoi piedi, ma è lui che è intervenuto per davvero, dice. E questo movimento di discesa che descrive attraverso le immagini di un uragano che sta sconvolgendo l'equilibrio di una scena, nelle esperienze di tutti coloro che in un modo o nell'altro, come capita anche a lui, hanno avuto a che fare con fenomeni del genere, ma quel che serve a lui per rievocare come questo intervento del Signore lo ha condotto a constatare di essere scoperto, di essere sguarnito, di essere denudato nell'intimo dell'animo suo. Infatti dice: cavalcò un cherubino e volò, si librò sulle ali del vento, si avvolse di tenebra come tutto intorno. Acque scure, dense nubi erano la sua tenda, per lo splendore che lo precedeva arsero carboni infuocati. Carboni infuocati, forse una grandinata che per quanto siano chicchi congelati, bruciano come carboni. L'immagine è efficacissima, estremamente essenziale la descrizione, ma del tutto pertinente. Ed ecco, adesso aggiunge: il Signore tuo nome nei cieli, soggetto è sempre lui. L'Altissimo emise la sua voce, scagliò frecce e li disperse, librò folgori e li mise in fuga, apparvero le profondità marine. Ecco, qui bisognava arrivare. È apparso l'intimo dell'anima umana. Apparvero le profondità marine, si scoprirono le basi del mondo. Come effetto della tua minaccia, Signore, del soffio violento della tua ira. Questo è capitato. È capitato in quel contesto di sfiatamento, e il Signore ha dimostrato di essere in ascolto e ha dimostrato di essere protagonista di una novità straordinaria. E la novità straordinaria, vedete, adesso Davide è in grado di sintetizzare come lo svelamento del cuore. Qualcosa del genere, e ripeto in maniera molto approssimativa, capita anche a noi nel momento in cui ci capitasse, non so, di trovarci alle prese con un lampo che improvvisamente taglia dall'alto in basso il cielo sopra di noi. Si apre uno spazio che non soltanto è illuminato sulla scena del nostro cosmo per come quella luce all'improvviso forse anche nel pieno della notte illumina il mondo, ma è una novità che Davide ha avvertito come lo svelamento, vi dicevo poco fa, del cuore. L'intimo del cuore visitato, raggiunto, illuminato, è in atto quel discernimento di cui sappiamo, e tutto per il fatto che il vero interlocutore di Davide è stato proprio lui, il Signore, e ce ne sta parlando. La terza sezione di questa prima, la terza strofa di questa prima sezione, adesso, vedete, dal versetto 17 ci parla della liberazione avvenuta. Dall'alto stese la mano e mi prese, ecco, sono stato sollevato, mi fece uscire dalle grandi acque come un naufrago, una specie di diluvio che ripropone la vicenda di Noè, e mi fece uscire dalle grandi acque, mi liberò dai miei robusti avversari. Saul, chi per lui? I suoi inseguitori, i suoi nemici, quanti altri nemici dovrà affrontare Davide successivamente, con il tempo del suo successo, ma non c'è dubbio, vedete, i nemici che lo hanno insidiato, lo hanno stretto, hanno tentato di afferrarlo con una morsa spietata nell'intimo del cuore, quei nemici che hanno cercato di trovare in lui la fragilità della creatura umana che si arrende dinanzi all'impietà e considera ormai come la regola dominante a cui non si può sfuggire. Ed invece vedete qui dice: mi liberò dai miei robusti avversari, dai miei nemici più forti di me. Mi affrontarono nel giorno della mia rovina, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse al largo, mi liberò perché oggetto della sua benevolenza. Vedete, è la signoria di Dio nella mia vita che si è dimostrata così. Un accenno nel versetto 15 a quello che è avvenuto: il Signore scagliò frecce e li disperse, leggevamo allora, e adesso ecco, il Signore ha sbaragliato lui i miei nemici, mi ha tirato fuori da quell'abisso, mi ha sottratto alla presa, ha sciolto quella morsa aggressiva che si era impadronita di me. L'apertura dello spazio nell'intimo del cuore umano, là dove si è insediato il compiacimento di Dio. Vedete, mi liberò, diceva il versetto 20, perché oggetto della sua benevolenza, del suo compiacimento. E addirittura, vabbè, qui nel primo rigo del nostro versetto leggevamo: egli mi trasse al largo. Vedete, qui è usata un'espressione rehov, che ha a che fare poi con lo spazio che si allarga, la piazza. E vedete l'intimo liberato, l'intimo sottratto a quella morsa, laddove si è insediato il compiacimento di Dio, laddove Dio è intervenuto prendendo posizione lui, intervenendo lui, prendendo lui dimora in un cuore umano che così è squadernato, è divenuto analogo a una piazza del mondo. Mi trasse al largo. Ed ecco, prima sezione. Seconda sezione del nostro campo, dal versetto 21 al versetto 32. Questa seconda sezione ha le caratteristiche di una riflessione sapienziale rispetto agli eventi che ha ricapitolato attraverso queste immagini in maniera così sintetica, ma anche così efficace. Davide, adesso una riflessione. Anche qui tre strofe, brevi strofe, dal versetto 21 al versetto 25. Leggo: il Signore mi ricompensò secondo la mia giustizia, mi trattò secondo la purità delle mie mani, perché mi sono mantenuto nelle vie del Signore, non sono stato empio, lontano dal mio Dio, perché tutti i suoi decreti mi sono dinanzi, non ho allontanato da me le sue leggi. Attenzione, perché qui Davide non sta cantando i suoi meriti. Davide sta ricostruendo il suo percorso come un itinerario pedagogico, dove io sono stato educato, dice, dal Signore che mi ha coinvolto in una relazione didattica. Qui vedete le vie del Signore, i decreti del Signore, le leggi del Signore, tutto quello che è il linguaggio che serve a illustrare la pedagogia sapientissima del Dio vivente. E da parte Davide, in questo contesto, ha messo a disposizione da parte sua una totalità di impegno, con tutti i limiti sempre da comprendere in un contesto del genere, ma comunque dice questo itinerario pedagogico che ha coinvolto la mia vita è veramente diventato la struttura portante della mia ricerca quotidiana, il mio ascolto, la mia risposta, la mia adesione, la mia presa di coscienza in rapporto a ciò che la parola del Signore mi ha costantemente elargito. Vedete, le sue leggi, i suoi decreti e quel che già leggevamo, e ancora adesso proseguiamo, versetto 24. Sono stato irreprensibile nei suoi riguardi, mi sono guardato dall'iniquità. Il Signore mi trattò secondo la mia giustizia, secondo la purità delle mie mani, alla sua presenza. Vedete che questa pedagogia che ha dato una struttura più proprio costruttiva, più decisiva, qualificante alla vita di Davide e poi di Davide re, fa capo a quella giustizia che qui Davide ha citato due volte, all'inizio e alla fine della strofa, nel versetto 21 e nel versetto 25. La mia giustizia, quella giustizia che è esattamente il frutto della sapienza mediante la quale Dio si è rivelato nella mia vita, si è rivelato non come una dottrina o un complesso di verità astratte, ma si è rivelato come l'interlocutore che mi ha educato, che mi ha ristrutturato dopo avermi tirato fuori dall'abisso in cui ero prigioniero dell'empietà che condanna a morte. Ecco, adesso dice la giustizia. E tante altre volte ne parlavamo nel corso degli anni, non mi stanco mai di ripetermi. Vedete che la giustizia nel linguaggio biblico, a parte il fatto che poi ci sono testi dove le sfumature di significato sono sempre un po' variabili, ma questo non ci impressiona. La relazione di la qualità di una relazione interpersonale dove i soggetti che sono implicati si trovano in posizioni diverse. E allora il soggetto che acquisisce il titolo di giusto è colui che si prende cura della debolezza altrui, è colui che promuove la situazione di quell'altro che è squalificato, che è in difficoltà, che è emarginato e che viene rimesso in una condizione tale per cui può con dignità comparire su una base paritetica e interloquire in modo tale da instaurare una relazione giusta. Per questo Dio è giusto, non perché è il magistrato, il supremo magistrato, ma Dio è giusto perché nella relazione è colui che promuove la debolezza altrui, e la debolezza che è anche in qualche modo, vedete, smarrimento, è anche deviazione, è anche quella condizione di naufrago che si sta inabissando nella profondità di un mondo infernale, come Davide stesso parlava di sé. Ed ecco, alla scuola della giustizia la mia vita, dice. E allora la seconda strofa. Seconda strofa dal versetto 26 al versetto 28, e certamente Davide ha detto, io in questa prospettiva pedagogica mi ci sono impegnato, certo. Dal versetto 26, leggo: con il pio ti mostri pio. Adesso vedete, battute di una relazione che si sviluppa con un ritmo sempre più serrato. Con il pio ti mostri pio, con il prode ti mostri integro, con il puro ti mostri puro. Qui bisogna mettere un bel ma, secondo rigo del versetto 27, ma con il tortuoso ti mostri astuto. Tu salvi la gente umile mentre abbassi gli occhi dei superbi. Vedete, è un dibattito sempre più energico, risoluto, intransigente, quel dibattito che ha dato forma a quell'itinerario interiore di discernimento di cui già sappiamo, protagonista è il Signore che si è preso cura di lui, per arrivare, vedete qui, al versetto che chiude la strofa, versetto 28, dove ho appena letto: tu salvi la gente umile mentre abbassi gli occhi dei superbi. Infatti, questa espressione, la gente umile, la povera gente. E vedete, Davide, che è stato tirato fuori dall'inferno, e in un itinerario di liberazione, in un itinerario di rieducazione, in virtù di questo discernimento che lo ha messo al vaglio in maniera così energica, in tutti gli aspetti, in tutti i momenti, in tutte le componenti del suo vissuto interiore, le sue decisioni, le sue disposizioni, e il suo rapporto con il mondo, con gli altri, e l'esercizio del potere e la funzione regale, tutto questo è implicato, non c'è dubbio. Arrivare a questa constatazione che la povera gente ti sta a cuore mentre abbassi gli occhi del superbo. Fatto sta che c'è una terza strofa, questa è la seconda sezione, dal versetto 29, arriviamo al versetto 32. Sì, tu sei la mia lucerna, Signore. Ecco. Adesso, vedete, Davide, nel contesto di quella riflessione sapienziale che sta sintetizzando in questi versetti, giunge a una dichiarazione mediante la quale vuole esprimere come è in grado di dire: tu chi sei per me? Appena avuto modo di testimoniare come tu sei il Dio della povera gente, e adesso dice: tu sei la mia lucerna, Signore. Il Signore illumina la mia tenebra. Questo versetto ha poi un riscontro anche nel Salmo 119. E vedete, quello che sei tu, come unico Signore della mia vita, come presenza che traccia la strada da percorrere, la lucerna per illuminare il cammino di una vita. Sì, prosegue, con te io posso affrontare una schiera, con il mio Dio posso slanciarmi sulle mura. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è integra, egli è scudo per quanti si rifugiano in lui. C'è forse un Dio come il Signore, una rupe fuori del nostro Dio? E Davide, in questa terza strofa, ci tiene a dichiarare: ma io mi sono reso conto che ci sono per te, ci sono perché tu sei l'unico, e ci sono perché tu sei la lampada. Non c'è altra strada da percorso, non quella che è illuminata dalla tua presenza, e insieme con la luce c'è anche il calore, e tu salvi la povera gente. Fatto sta che adesso la terza sezione del canto, dal versetto 33 al versetto 46, poi l'epilogo, anche qui possiamo suddividere il testo in tre strofe. La prima, fino al versetto 35, Dio mi cinge di forza, rende sicura la mia vita, ha reso simili i miei piedi a quelli delle cerve. Vedete che adesso Davide sta esplicitando questa fase conclusiva del canto, è più che mai opportuno. Quello che adesso constatiamo sta esplicitando come l'esercizio della sovranità è giunto a esprimersi in una consapevolezza di cui adesso ci vuole rendere conto. E in primo luogo ci parla di questa forza che gli è stata donata. Versetto 23 che ho appena letto, ma vedete che più che forza nel senso proprio di capacità dirompente, capacità di intervento pesante, dominante, capacità di schiacciamento della presenza altrui, che sarebbero tutte soluzioni piuttosto eterogenee rispetto all'impianto che canto ha assunto fino a questo momento. Qui è l'agilità, la forza come agilità, vedete, lo dice tra l'altro lui in maniera molto plastica, ha reso simili i miei piedi a quelli delle cerve, ha fatto stare sulle alture, qui la sua forza. Ha addestrato le mie mani alla guerra, ha posto un arco di bronzo nelle mie braccia. La forza del combattente, più esattamente l'agilità di chi è disposto a affrontare ogni avvenimento, anche nei momenti più imprevedibili e nelle situazioni più impervie, come una cerva salta sulle creste delle montagne incantando coloro che osservano come non precipiti nel dirupo. E allora la seconda strofa, dal versetto 36 al versetto 39, ulteriore chiarimento circa la sua regalità, diciamo, il suo esercizio della sovranità. Dice: mi hai dato lo scudo della tua salvezza, la tua sollecitudine mi fa crescere. Questo versetto è importantissimo, la traduzione così un po' approssimativa. Leggo, poi torniamo subito indietro. Fai largo davanti ai miei passi, le mie gambe non vacillano. Insegue e raggiungo i miei nemici, non desisto finché non siano distrutti, li colpisco ed essi non possono resistere, cadono sotto i miei piedi. Immagini piuttosto truci, non c'è da spaventarsi, lo sappiamo bene. Vedete che qui l'operosità di cui Davide ci dà testimonianza, che rievoca come espressione matura della sua responsabilità di sovrano, è tutta interna alla operosità di Dio. Fateci caso, ma il soggetto è sempre lui. Mi hai dato, fai largo, le mie gambe non vacillano perché sei tu che mi che mi coinvolgi in quell'impresa di cui tu sei il protagonista. E vedete, torniamo al versetto 36, qui dove la mia Bibbia traduce mi hai dato lo scudo della tua salvezza, la tua sollecitudine mi fa crescere. Questa tua sollecitudine è la tua mansuetudine, mi fa crescere. Vedete, la traduzione di San Gerolamo è molto espressiva in latino: mansuetudo tua multiplicavit me. Ecco, si capisce benissimo, la tua mansuetudine ha moltiplicato la mia forza, la mia operosità è tutta radicata, immersa nella tua mansuetudine, intrisa nella tua mansuetudine, strutturata la mia operosità nella continuità con quanto nella tua mansuetudine mi hai mi hai dimostrato, per come tu sei intervenuto. È il magistero della dolcezza. E giunti al termine del libro di Samuele, ho detto, possiamo usare un linguaggio del genere senza offendere nessuno. È il magistero della dolcezza. Quella dolcezza di cui proprio Davide, nella fase di anzianità e anzianità piena di sofferenze, di tribolazioni e di angosce, le pagine precedenti ci davano un'immagine indimenticabile. La tua mitezza, la tua bontà mi fa crescere, è la mia forza, mi rende presente sempre, dappertutto, disponibile, agile, pronto, inattaccabile. Terza strofa, allora. La terza strofa, un po' più ampia, dal versetto 40 al versetto 46. Mi cingi di forza per la battaglia. Adesso ci risiamo delle immagini che già conosciamo. Hai fatto piegare sotto di me i miei avversari, sappiamo meglio interpretare questo richiamo insistente ai nemici. Mi mostro i nemici di spalle, così io distruggo quelli che mi odiano. Gridano ma nessuno li salva, verso il Signore che a loro non risponde. Vedete, qui abbiamo a che fare con Davide che nell'esercizio della sua sovranità sta scoprendo qual è la miseria dei suoi nemici e quanta pietà per quei nemici, come quando Davide piange per la morte di suo figlio Saone, che è l'avversario più spietato con cui ha dovuto confrontarsi. Quanta pena per questi nemici che vanno in dissoluzione, gridano, ma nessuno li salva, verso il Signore, che a loro non risponde, li disperdo come polvere nella terra, li calpesto come fanno nelle piazze. Già, vedete che qui la tensione ancora una volta ci sposta dal ristretto ambito in cui si svolge l'esistenza di Davide e anche la sua carriera di sovrano, un popolo e poi anche il rapporto con le popolazioni confinanti, come abbiamo constatato, ma qui c'è di mezzo proprio uno sguardo proiettato sulla scena del mondo in una prospettiva ecumenica. E vedete, Davide attraverso il suo vissuto si è reso conto come di essere coinvolto in una storia nella quale l'operosità del Signore, che lo ha messo così alla prova e lo ha anche condotto lungo un itinerario di faticosa, impegnativa, dolorosa rivelazione del profondo dell'animo, il discernimento del cuore, è un cammino di conversione. Davide penitente, è un Davide sovrano, Davide penitente. E qui vedete Davide che sta dichiarando di essere in grado di assumere autenticamente la sua responsabilità di sovrano, perché si è reso conto che essere sovrano di quel popolo che è stato affidato al suo impegno pastorale, in realtà è essere sovrano dell'umanità intera. Sembra un paradosso, ma è così. I nostri cosiddetti sovranisti, non ho capito cosa voglia dire sovranismo, non esisteva la parola sovranità, ma questo non c'entra niente. E la sovranità esiste, sovranismo, boh, chissà cosa vuol dire. Ma è la sovranità di Davide è responsabilità verso il mondo, non verso i miei. Ammesso che io sia l'uomo. Non è mica così automatico. E allora Davide dice, tu mi liberi dalle contese del popolo, mi poni a capo di nazioni, governo. Vedete qui la scena pubblica si allarga smisuratamente, gli spazi del mondo corrispondentemente agli spazi del cuore umano. mansuetudo tua, multiplicatne. Tu mi liberi dalle contese del popolo, mi poni a capo di nazioni, un popolo non conosciuto mi serve. I figli degli stranieri mi onorano, appena sentono mi obbediscono. I figli degli stranieri vengono meno, lanciano con spavento, lasciano con spavento i loro nascondigli. Vedete come attorno a Davide questa partecipazione corale, dove sono coinvolte tutte le nazioni della terra. E questo momento di maturità nell'esercitare la sovranità, con tutto il travaglio che sta a monte di questa testimonianza, per dichiarare che gli è stato conferito un dono. C'è di mezzo l'intervento del Signore che lo ha liberato, ma essere stato liberato per Davide significa essere andato scoprendo nel corso delle sue vicende di come il cuore che si apre e che si arrende alla iniziativa del Signore è il cuore che diventa, leggevamo a suo tempo poco prima, piazza del mondo, che diventa la sede in cui una responsabilità di respiro ecumenico trova dimora. Mi poni a capo di nazioni, un popolo non conosciuto mi serve. Leggevamo. E adesso vedete l'epilogo rapidamente, poi leggiamo il seguito e ne veniamo a capo. La seconda composizione, brevissimo. Epilogo dal versetto 47 al versetto 51. È una dossologia che conclude il canto. Viva il Signore, sia benedetta la mia luce, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio che fa vendetta per me e mi sottomette i popoli. Dio che rivendica, vedete, questo far vendetta, il termine vendetta l'abbiamo incontrato tante altre volte, alle nostre orecchie diventa motivo di disturbo. Rivendica, che si è preso cura di me. Io per me stesso avrei assunto comportamenti che avrebbero provocato danni, ma è lui che si è preso cura di me. Tu mi liberi dei miei nemici, quello che abbiamo constatato leggendo il canto con molti chiarimenti. Mi innalzi sopra i miei avversari, mi liberi dall'uomo violento, mi liberi da quell'uomo violento che sono io, che ero io, che sarai io, che sono sempre ancora io. Viva il Signore. E prosegue, perciò ti loderò, Signore. Ecco, e questo è il motivo finale del canto. Mosè compositore musicale, Mosè cantore, Mosè orante, Mosè. Davide. Vedete Davide subito, fate un computer, tac. E la testa. Davide, orante. Perciò ti loderò, Signore, tra i popoli canterò il mio alto nome. E sempre adesso, come constatavamo precedentemente, questo affaccio su uno scenario ecumenico. Tra i popoli canterò inni al tuo nome. Egli concede una grande vittoria al suo re, la grazia al suo consacrato, a Davide e ai suoi discendenti per sempre. E vedete che Davide qui cita il suo nome per la prima volta. Bisognava arrivare alla fine del canto per incontrare il nome di Davide. L'ultimo versetto è Davide re, e Davide re in quanto gli è conferita una responsabilità di portata universale, e Davide re in quanto obbedisce al valore di quella promessa messianica che rinvia la stabilità del trono al consacrato, al Mashiach. Il consacrato è Mashiach, è il Messia. Egli concede una grande vittoria al suo re, la grazia, Chesed qui, e la misericordia per il suo consacrato, per il suo Messia. Ed ecco Davide e i suoi discendenti per sempre. Davide re, vedete, è in grado di lasciare a noi la testimonianza del suo vissuto, e abbiamo un segno di quella regalità che poi diventa una delle strutture portanti della storia della salvezza e anche delle strutture portanti della nostra vita cristiana. E tutti siamo consacrati profeti, sacerdoti e re. Re. E dunque questa regalità di Davide nella obbedienza alla fedeltà del Signore che nella sua misericordia ha promesso e porterà a compimento la sua promessa nella discendenza di Davide per sempre. Vedete, questo linguaggio è un linguaggio che poi ritroviamo nei cantici del Nuovo Testamento, sia nel cantico di Zaccaria che nel cantico di Maria, sia nel Benedictus che nel Magnificat. Adesso rapidamente, e così vediamo di tutto in modo molto più sollecito, ma poi le chiacchiere mi risucchiano, anche queste sono le luci, sono anche le chiacchiere. Così. La seconda composizione poetica, e quindi la quarta appendice, la più breve, sono solo 7 versetti. È un testo antichissimo questo però, ed è formulato alla maniera di un vero e proprio testamento, un contenuto sapienziale che viene espresso nella forma tipica di un oracolo profetico. Ripeto, il testo è antichissimo, una composizione arcaica. Ci sono studiosi quali sostengono con dei buoni motivi che potrebbe addirittura risalire lo stesso Davide. C'è un altro testo che a suo tempo leggevamo e che potrebbe risalire lo stesso Davide, il lamento di Davide per la morte di Saul e di Jonathan, capitolo primo del secondo libro di Samuele, il lamento di Davide, un canto antichissimo. Potrebbe essere di Davide? Sì, anche questo. Questo testo dove Davide si presenta e lascia l'eredità, così come adesso la sintetizza per loro. Queste sono le ultime parole di Davide. Versetto 1. Oracolo di Davide, vedete il linguaggio proprio delle voci profetiche. Oracolo di Davide, e quando si dice profeta si intende sempre colui che occupa una posizione di ascolto, tante volte ne parliamo. Il profeta è eminentemente, radicalmente, intrinsecamente l'uomo dell'ascolto della parola. Può essere anche muto, come sappiamo, il profeta è tale non perché parla, ma perché ascolta. Che poi abbia modo anche di intervenire, di predicare, di proclamare, di insegnare, questo è secondario. E questo avviene, ma noi siamo coinvolti in una vocazione profetica non perché siamo dei predicatori, ma perché siamo radicalmente ed eminentemente degli ascoltatori. La parola. E dice Davide, oracolo di Davide, di Es, oracolo, e adesso vedete... presenta se stesso usando tre espressioni dette al passivo in modo tale che è l'opera di Dio che ancora una volta viene segnalata per come essa si è manifestata in lui, e dice: oracolo dell'uomo che l'Altissimo ha innalzato, l'uomo di cui Dio si è preso cura. Uomo, qui dice Geber, parla di sé, un uomo. E poi dice del consacrato del Dio di Giacobbe, Mashiach, consacrato. Davide è stato unto, consacrato, è il re per il popolo. E poi dice del soave cantore d'Israele, colui che è stato preferito tra i cantori del popolo. Un uomo di cui Dio si è fatto carico, un uomo che Dio ha sollevato, un uomo di cui Dio si è preso cura, vi dicevo. E poi dice il re, e il re, vedete, in vista di Giacobbe, e Giacobbe è Israele, Giacobbe è il popolo, il re non sussiste per se stesso, il re è al servizio del popolo. E poi parla di sé come, e questa è la terza caratteristica che segnala, e tra l'altro noi siamo reduci dalla lettura del canto di Davide nel Salmo, nel capitolo 22, e è come se qui Davide sintetizzasse la prerogativa per eccellenza, quella più qualificante che mai, della sua missione in questo mondo, della storia della sua vita, l'identità che può lasciare come segno di riferimento per quelli che verranno dopo di lui: il cantore, la dolcezza del canto, e di quel canto così come è stato in grado di modularlo nelle strofe, nelle diverse sezioni, nel canto che leggevamo. Prima di Davide c'è stato un altro personaggio che è giunto sul punto di morire, ha lasciato come eredità la Shirah, il canto, sapete, Mosè, mi veniva in mente poco fa per cui confondevo i nomi, Mosè lascia in eredità la Torah, fine del libro del Deuteronomio, la legge, e poi dice la Torah dimostrerà che voi combinerete un mare di guai, ma io vi lascio in eredità la Shirah, il canto, capitolo 32 del Deuteronomio. E il canto dice perché Mosè ha auscultato i battiti segreti del cuore di Dio, e nell'intimo di Dio la rivelazione di una volontà d'amore, di riconciliazione, che è più forte del fallimento a cui il popolo andrà incontro. Che poi vedete è un tema fondamentale di tutta la rivelazione biblica, fino agli scritti di San Paolo e alla teologia neotestamentaria. La legge a cosa serve? Serve a dimostrare che sei un peccatore. Ma c'è la Shirah, c'è il canto che Mosè riecheggia per il suo popolo, in quanto è l'uomo che ha parlato faccia a faccia con Dio, ha condiviso un rapporto di confidenza intima e profondissima, ed ecco come nelle viscere del Dio vivente palpita una potenza d'amore che piegherà anche i fallimenti a cui il popolo andrà incontro in obbedienza alla sua opera di riconciliazione. Fatto sta che adesso, vedete, Davide si è presentato, e nei versetti da 2 a 4 nella maniera di chi appunto sta stilando un testamento, tenta di mettere in evidenza l'essenziale di quello che è stato il suo vissuto, un vissuto profetico in ascolto della parola, e un vissuto che può diventare un contenuto valido da trasmettere ad altri. Allora dice così: lo Spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua. Il Dio di Giacobbe ha parlato, la rompe di Israele mi ha detto, vedete, sta dicendo quello che io ho preso, per come il Signore mi ha parlato, e per come in questo dialogo con il Signore ecco che ho acquisito interiormente proprio la responsabilità di trasmettere a voi quello che è il contenuto didattico di tutto il mio cammino. E dice il Dio di Giacobbe ha parlato, la rupe di Israele mi ha detto. Che cosa mi ha detto? Chi governa gli uomini, ed è giusto, Tzadik, il giusto, Moshe, il governante, colui che governa gli uomini ed è giusto, chi governa con timore di Dio è come la luce del mattino, al sorgere del sole, in un mattino senza nubi, che fa scintillare dopo la pioggia i germogli della terra. Vedete queste immagini così semplici ma così efficaci, proprio una presenza che diventa motivo di consolazione generale, la qualità del giusto che governa, il giusto, poco fa ne parlavamo, il giusto che governa. Vedete, in un contesto dove è determinante il riferimento a Dio, governa con timore di Dio. Ed è quella presenza che vedete qui, non viene illustrata per le singole particolari decisioni, per la tempistica negli interventi, per l'arte del attirare a sé la collaborazione altrui, tutte queste cose che sono implicite. La presenza del giusto illumina il mondo. Illumina il mondo. E vedete, è presenza che produce una consolazione che ristora gli animi come la luce del mattino al sorgere del sole, in un mattino senza nubi che fa scintillare dopo la pioggia i germogli della terra. Più tra l'altro qui c'è di mezzo, oltre al linguaggio della giustizia che ritorna, c'è di mezzo questo accenno al germoglio, che è espressione che ricorre nel linguaggio proprio della profezia messianica. Il germoglio è uno dei titoli messianici per eccellenza. Ed ecco, vedete, è l'eredità che Davide ritiene necessario trasmettere. E poi aggiunge adesso, dal versetto 5 al versetto 7, così è stabile la mia casa. Adesso vedete, qui sono in gioco io, la sua casa, quante ne abbiamo apprese circa la casa di Davide. Davide voleva costruire una casa al Signore, invece il Signore gli manda a dire: guarda che è la tua casa che traballa. Ci penso io, gli ha detto il Signore. Promessa messianica, ne abbiamo riparlato abbondantemente anche questa sera. Così è stabile la mia casa davanti a Dio, dice Davide, perché ha stabilito con me un'alleanza eterna. Niente che Davide re può morire, e può morire nel momento in cui lascia come eredità che manifesta la sua responsabilità di sovrano, la confidenza nella promessa messianica che il Signore porterà a compimento. Ha stabilito con me un'alleanza eterna, in tutto regolata e garantita. Non farà dubbio germogliare quanto mi salve, quanto mi diletta il germoglio. Possibile che non porti a compimento le sue promesse? Lui dice: non lascia una lapide per dire tu quello che ho fatto io. Vedete quello che lui farà passando attraverso questa storia derelitta che ha trovato in me un testimone così così evidente di come è la provvidenza misericordiosa del Signore che piega i dissesti, l'inettitudine, le contraddizioni, di tutta questa impalcatura istituzionale di cui io pure mi sono assunto l'onere e con coerenza sono arrivato fino in fondo. Poi vedete tutte le recriminazioni che possiamo raccogliere a riguardo degli eventi che si sono svolti, ma dice dice la promessa messianica: non farà dunque germogliare quanto mi salva e quanto mi diletta, ma gli scellerati sono come spine, interessante che adesso gli ultimi due versetti, che si buttano via fasci e non si prendono con la mano, e chi le tocca usa un ferro o un'asta di lancia e si bruciano al completo nel fuoco. E questi ultimi due versetti sono un po' delusi, perché il Testamento di Davide si conclude con questo accenno all'impietà, come se volesse avvisare i suoi eredi che se la ritroveranno tra i piedi, se la ritroveranno tra i cuori, dentro al cuore, se la ritroveranno, ma quell'impietà che tenta di occupare la scena e di abbrutire gli animi è impietà che il Signore ha dimostrato di sconfiggere per come si è rivelato in quel derelitto personaggio che adesso sta lasciando a voi il suo testamento e vedete il Signore che ha promesso e che porterà a compimento le sue promesse. E l'impietà è sconfitta.